Allora iniziamo con la prima diretta di questa mattinata all'interno di Bello come una prigione che brucia. Diamo il benvenuto a Sabrina, una compagna di Rovereto, con cui andremo ad affrontare due storie che, seppur diverse, sono legate da il confronto, il contatto tra la sofferenza psichica e l'apparato repressivo in strada e in carcere. Ciao Sabrina, benvenuta.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo dalla storia di Matteo Tenni, appunto, una storia che non è stata percepita neanche quanto degna di approdare alla cronaca nazionale, ma semplicemente circoscritta, come sempre, a un tragico evento nella cronaca locale. Raccontaci un po' come si sono sviluppati gli eventi che hanno portato alla morte di Matteo.
Sì, io partirei dai due fatti, cioè l'uccisione di Matteo Tenni ad Ala e la morte di Ambra Berti nel carcere di Spinivigardolo, per raccontare poi le giornate che sono seguite, le riflessioni che abbiamo fatto su alcuni aspetti, come appunto una riflessione sul disagio, vogliamo definirlo psichico, io direi semplicemente disagio, che permea la nostra società, come strumentalizzato per riempire carceri di utilizzatori di farmaci e affollare la platea dell'umanità di scarto. E poi anche, visto che hai parlato di mass media, una riflessione sulla rimozione delle realtà scomode, sia come fatto privato, individuale, che come fatto sociale e organizzato. Partiamo da Matteo. Venerdì 9 aprile ad Ala, a Pilcante di Ala, una piccola frazioncina di questo minuscolo paese di 9.000 anime, a una ventina di chilometri da Rovereto, una pattuglia dei carabinieri intima l'alt all'auto guidata da Matteo Tenni. Matteo ha 44 anni e da diversi anni è seguito dai servizi psichiatrici. Matteo non si ferma all'alt e corre verso casa. A quanto pare c'è stato anche un inseguimento per le viuzze della frazione. Poco dopo di lui arriva a casa dove c'è sua mamma Gianna Maria, l'auto dei carabinieri. Entrano nel cortile di casa, barricando il cancello. Ed è a questo punto che la madre si affaccia e vede l'auto dei carabinieri, vuota, suo figlio che esce dal garage impugnando un'ascia, e vede i carabinieri che sono fuori dall'auto verso il cancello. Nel frattempo Matteo spacca i vetri dell'auto e il carabiniere Andreolli, di 54 anni, punta la sua pistola di ordinanza contro Matteo e lo colpisce ad una gamba, forando l'arteria sopra il ginocchio, e Matteo muore dissanguato. A sua madre, che è un'infermiera in pensione, viene impedito di tentare di soccorrere suo figlio e addirittura le viene proibito di avvicinarsi per un ultimo saluto. Così lei potrà solo vederlo diventare sempre più bianco e poi morire.
Beh, al di là del che schifo che, e che rabbia, che sono evidentemente i commenti che sorgono anche qua guardandoci da questo lato dei microfoni negli occhi, sono, come dire, al di là ecco, cerchiamo di andare al di là del profilo umano di questa vicenda senza dimenticarcelo comunque, perché l'orrore, la sofferenza che e anche la dignità sottratta a queste esistenze sono un elemento che non vogliamo dimenticare, ma c'è anche un profilo politico di tutta questa vicenda.
Sì, solo che questi sono i fatti, così come narrati da sua madre, che ha espressamente chiesto che non venga falsificata, insomma, la verità, perché, come ci siamo detti più volte in piazza, mentre per Ambra e per tante morti di carcere noi diciamo che sappiamo chi è stato, ma non abbiamo i nomi e cognomi, non sappiamo bene le dinamiche, perché difficilmente riusciamo ad avere la ricostruzione dei fatti. In questo caso sua madre, che mentre il carabiniere non è stato ancora sentito perché è ancora troppo scosso, la madre ha ricevuto già diverse visite da parte dell'arma, che le chiede sottilmente di ritrattare la versione. Per questo noi abbiamo pensato, deciso che sia importante in questi giorni ribadire tante volte come sono andati i fatti, proprio per proteggere la madre da ulteriori pressioni, ecco.
Assolutamente, ma non volevo in nessun modo togliere rilevanza a questo, a questo profilo, semplicemente descrivere anche come negli ultimi anni, ma anche semplicemente negli ultimi mesi, episodi molto simili in cui di fronte a una situazione di sofferenza, di disagio, in alcuni casi di stati confusionali, per esempio di alcune persone, la, l'intervento delle forze dell'ordine, delle divise e quindi la promozione di un'escalation della situazione invece che di una de-escalation, di una contrattazione, di forme di dialogo e via dicendo, ma semplicemente la richiesta di sottomissione, che è l'unico, l'unica modalità di intervento che viene proposta, producano poi l'omicidio attraverso un'esecuzione con la pistola d'ordinanza, una condanna a morte senza possibilità di appello di queste persone. L'abbiamo visto recentemente a Milano, qua vicino a Torino, a Biella, a Genova in quel caso eclatante che poi aveva portato alla promozione del taser come nuova modalità.
Sì, anche in questo caso stanno riproponendo questo dibattito.
Guarda, rispetto al taser, appunto, ho visto stamattina, avevamo entrambi pensato che sicuramente sarebbe emersa la richiesta del taser, come in tutti questi casi, e infatti si è verificato nella cronaca locale, di nuovo l'elogio, la santificazione, la richiesta impellente di questo dispositivo. Cosa, cosa ne pensi a riguardo?
Ma ne abbiamo parlato anche in piazza ad Ala, quando abbiamo organizzato questo piccolo presidio che poi si è rivelato un grosso presidio, nel senso che c'era tanta gente in piazza, perché comunque questa cosa, ovviamente, essendo un paesino così piccolo, non siamo a Roma, non siamo a Milano, non siamo a New York, quindi questa cosa, insomma, ha fatto tanto parlare, tanto riflettere e tanto arrabbiare. Anche di questa cosa del taser abbiamo parlato, perché qualcuno dei presenti in piazza diceva però se quel poliziotto, se quel carabiniere avesse avuto un taser, Matteo ancora sarebbe, sarebbe vivo oggi. A parte che non è detto, perché anche il taser può ammazzare, ma poi un'altra cosa che ci siamo detti è: ma scusa, viviamo ad Ala, tu mi conosci, sai che sono senza patente, sai quali sono i miei disagi psichici, perché in un paesino di 9.000 abitanti tutti si conoscono. Ma perché mi devi inseguire dentro casa e puntarmi un taser o una pistola? Cioè, il taser, se già questi per niente tirano fuori la pistola, che dovrebbe essere d'estrema razio, mi immagino quanta gente finisce all'ospedale o comunque sta male perché è stato colpito da un taser. Cioè, se questi già sono dei pistoleri con la pistola, figuriamoci col taser. Questa è la riflessione che abbiamo fatto in piazza con alcuni abitanti di Ala, che poi insomma ci hanno dato ragione. Senza poi parlare di quella barzelletta che dovrebbe far ridere se non facesse piangere, perché c'è una morte di mezzo di uno degli ultimi ragazzi ammazzati negli Stati Uniti, la poliziotta che dice: pensavo di tirar fuori il taser, invece era una pistola.
Sì, anche questa è veramente paradossale, come i colpi di pistola che partono casualmente.
E rimbalzano. Sì. No, infatti, a proposito della rilevanza sui giornali regionali, in realtà pure quel bellissimo giornale che è Il Fatto Quotidiano ha parlato di Matteo Tenni e dice Matteo Tenni colpito da un proiettile esploso dalla pistola di ordinanza di un carabiniere, come se questo proiettile vivesse di vita propria. A un certo punto, annoiato di stare nella pistola d'ordinanza del carabiniere Andreolli, esplode e colpisce Matteo. Questa non è una bugia, non è una menzogna, però è un modo di raccontare la, la realtà, la verità, un po', insomma,
deresponsabilizzante, spersonalizzante.
Esatto.
Ma
in
tra
realtà la verità
anche tutta l'attenzione che già citavi precedentemente sullo shock, sul disagio che sta patendo l'assassino, in questo caso, mentre invece, come raccontavi, la situazione della madre viene completamente censurata, la sua versione dei fatti, il suo sguardo completamente censurato.
Certo, ma anche la situazione di Matteo, che vedeva gli alieni a quanto pare, pensava di avere un microchip nel cervello, Però insomma, essere seguiti dai servizi psichiatrici di salute mentale e vivere in un paese dove i carabinieri sono conosciuti per essere dei gran farabutti, insomma, un po' di mania di persecuzione forse te li fa venire, se non hai gli strumenti per trovare la realtà non su internet o dallo spazio. Qualcuno ci ha raccontato che, siccome Matteo è passato qualche volta al circolo Cabana a Rovereto, nato dopo la morte in circostanze, chiamiamole misteriose, dentro il carcere di Rovereto, ancora nel 2009, Matteo è passato qualche volta al circolo Cabana, che sulla vetrina ha la lunga lista delle morti di Stato, e Matteo ha detto: un giorno in quella lista ci vedete anche me. E quindi ce l'ha visto lungo. E qualche tempo fa, quando il vecchio maresciallo dei carabinieri Bau è andato in pensione, ed è arrivato questo Andreolli, ha detto a qualcuno che quel carabiniere ce l'aveva particolarmente con lui, e infatti poi è finita così.
Sì, tra l'altro prima citavi gli Stati Uniti, che sono ovviamente un laboratorio repressivo anche in termini dell'utilizzo di questi strumenti come il taser o altri dispositivi di sottrazione della sfera della contrattazione, è semplicemente una scorciatoia nella fase di sottomissione o di neutralizzazione dell'altro. Ma invece qualche settimana fa parlavamo di un altro esempio, certo nulla di rivoluzionario, perché non mette in discussione i meccanismi della produzione della sofferenza sociale o della sofferenza psichica, della marginalizzazione e via dicendo, ma un semplice indicatore di come l'approccio militare, muscolare, armato produca, e ovviamente la quantità della produzione negli Stati Uniti è sotto i riflettori anche non solo della cronaca locale ma di quella internazionale. Il fatto che a Denver invece abbiano strutturato da qualche mese, sotto le pressioni anche delle campagne di depolicing, di riduzione dell'intervento delle forze dell'ordine conseguenti a tutte le mobilitazioni e via dicendo, il fatto che siano state sostituite per diverse chiamate da volontari, ovvero operatori sociosanitari, rispetto alle pistole spianate, per un sacco di casi da persone senza tetto, persone in stato confusionale per alcol o droghe, disturbo della quiete pubblica e tantissimi casi di sofferenza psichica. Questa modalità di intervento ha prodotto zero arresti, zero feriti, rispetto al fatto che molte persone, semplicemente perché si spogliano in pubblico, vengano poi colpite da taser e magari dal conseguente arresto cardiaco, o se in una situazione confusionale tu arrivi a pistole spianate, produci una reazione e produci poi un cadavere. Questo semplicemente per descrivere come sia proprio un modello di gestione di determinati fenomeni a produrre delle conseguenze, e non sia un'occasionalità, non sia un tragico errore.
Sì, a voler concludere questo discorso mi sarebbe una frase molto semplice, che il problema è la polizia. Cioè, nel senso, in uno degli interventi fatti è venuto fuori che gli alieni sono i carabinieri, nel senso che Matteo vedeva gli alieni, ma il problema sono i carabinieri, il problema è la polizia, è il fatto che tantissime problematiche che lo Stato produce poi vengano risolte con il suo braccio armato, che sono i carabinieri e la polizia, e alcune volte anche i servizi sanitari, che invece di fare un altro mestiere coaudinano il lavoro della polizia, come succede in carcere per esempio, che poi è proprio il motivo per cui ci sono casi come quelli di Ambra Berti, che purtroppo non è un caso isolato, è soltanto l'ultimo di una lunga serie, e che insomma, cioè, è il risultato di una mentalità che vede nei detenuti tossicodipendenti semplicemente degli appartenenti ad una platea dell'umanità di scarto, le cui vite non valgono nulla, e che vengono imbottiti di farmaci dentro le galere, per esempio.
Ecco, appunto, arrivando alla storia di Ambra, è emerso qualcosa di più rispetto alla sua morte? Morte, no, in circostanze, guarda, non chiare, ma appunto non è stata disposta un'autopsia?
Sì, è stata disposta un'autopsia, ma non ci sono ancora risultati. Pensa che all'inizio addirittura Cioè, la prima notizia che era arrivata è che lei fosse morta in seguito ad un pestaggio di una concellina, cioè di un'altra detenuta, ovviamente, cioè passo molto molto strano. Poi l'altra versione, ma era ancora prima dell'autopsia, abuso di farmaci. Poi è stata fatta l'autopsia e per il momento silenzio, anche il suo ex compagno, che è quello che si sta occupando un po', diciamo, della faccenda processuale, insomma della indagine, non ha ancora ricevuto notizie neanche dal suo avvocato. E quindi, cioè, quello che siamo riusciti a dire, che poi è una verità, che Ambra è morta di carcere, per abbandono. Sappiamo dagli altri detenuti che avevano saputo di questa ragazza, in particolare stato di depressione, temevano degli atti autolesionistici da parte di lei, che si era, insomma, era cominciata una di solidarietà anche dagli altri detenuti, che gli scrivevano delle lettere che lamentavano un abbandono da parte della responsabile sanitaria, Chiara Mazzetti, che è anche la responsabile sanitaria del pronto soccorso di Rovereto, e che avevano appunto temuto che ad Ambra potesse succedere qualcosa, in particolare dopo che si era ritrovata da sola senza la sua concellina. Ambra aveva soltanto 28 anni, due figli piccoli, quindi come tante storie, non è per parlare di Ambra in particolare, ma tante storie sono così. Lei avrebbe avuto diritto, diciamo, alle pene alternative, ma come tantissime volte succede, nella maggior parte dei casi succede, il magistrato di sorveglianza le ha negato le pene alternative, la tenuta in carcere, dopo qualche tempo Ambra è morta.
Sì, tra l'altro sono veramente decine le storie simili, le storie sì, in cui magari tra le righe emerge, a volerlo osservare, un cambio di terapia non monitorato,
sì, certo,
una repentina sì, sostituzione di un farmaco, aumento di sì, dose per placare una persona che magari non sta reggendo la nocività quotidiana del carcere, e poi semplicemente un arresto cardiocircolatorio, che è uguale a dire è morto di morte, non vuol dire assolutamente
sì,
niente.
Ma infatti morte naturale, all'inizio hanno detto morte, arresto cardiaco, morte naturale, sì, tutti moriamo perché ci si ferma, certo, il cuore,
soprattutto, insomma, a 28 anni,
soprattutto a 28 anni, ciao.
Ciao cara,
sì,
volevo tornare un attimo sulla questione di Matteo invece, perché ascoltando sì, il racconto mi chiedo se da qualche parte è emersa una riflessione sul fatto che questo carabiniere ha sparato laddove non era stato aggredito, ma l'aggressione era a una macchina, a un mezzo, a un qualcosa
sì,
di immateriale.
E loro cercano di far cambiare versione alla madre, perché sul Fatto Quotidiano c'è scritto che il carabiniere era stato ferito alla mano, che poi ha preso la pistola d'ordinanza e ha sparato. Ma la madre invece ha visto che i carabinieri erano fuori e che gli hanno sparato volutamente. Qualcuno dice che Andreoli probabilmente non accettava il fatto che Matteo, visto che si conoscono tutti in paese, non accettava il fatto che Matteo, nella sua follia, non accettasse di sottomettersi né alle cure psichiatriche né all'autorità degli uniformi. Cioè, aveva già tante volte, insomma, detto questa cosa, che, insomma, che non accettava il fatto di essere così tanto controllato. Quindi la risposta è questa, insomma, non ha sparato per legittima difesa.
Ma perché refrattario all'obbedienza, quindi?
Ma i pochi che l'hanno conosciuto, sì, l'hanno definito come un uomo molto mansueto, ma che è assolutamente allergico all'autorità.
Bene, per concludere appunto le iniziative, ci avevi raccontato delle iniziative
sì,
appunto ad Ala per la morte di Matteo.
E a Bolzano anche, sì.
Invece appunto a Bolzano per Ambra cosa è stato organizzato?
Allora, c'è stata una partecipazione di qualcuno al suo funerale, insomma, portare solidarietà, dove abbiamo notato una assenza degli avvoltoi con la telecamera, e l'abbiamo collegata alla necessità di silenziare assolutamente questa storia. e quindi al presidio che si è tenuto ai Giardini del Talvera, un fiume che attraversa Bolzano, sabato 10 aprile, abbiamo ribadito la nostra volontà di non far passare sotto silenzio questa faccenda. Erano presenti molte persone, perché in questo caso non hanno fatto morire una persona che non aveva amici e parenti, ma una persona molto conosciuta a Bolzano, una ragazza giovane con due figli, infatti c'erano altre ragazze della sua età con figli, eccetera, e ci siamo dati appuntamento per le prossime volte. Noi pensavamo che a breve ci sarebbero stati i risultati dell'autopsia e quindi a breve avremmo fatto altre assemblee e altre iniziative. Nel frattempo non ci sono state, ma insomma ci rincontreremo, perché un'altra delle riflessioni che abbiamo fatto è che da Ala a Bolzano sempre di più le forze dell'ordine hanno veramente allargato il campo della repressione. Per esempio il 16 aprile a Bolzano, allo skate park, per perquisire dei ragazzini e dei bambini con gli skate, c'erano tipo una ventina di macchine dei carabinieri, guardie cinofile, e quando siamo stati a Bolzano per il presidio, per ricordare Matteo Tenni, alla fine del presidio c'è stato un giro di gruppo con questi ragazzetti molto infogliati, devo dire, della città, che ci hanno raccontato insomma di che cosa si subiscono quasi quotidianamente da parte dei carabinieri di Ala, che sono conosciuti in tutta la Val Lagarina per essere particolarmente dei cacacazzo, e quindi appena hanno avuto una valvola di sfogo per poter dire la loro a questi uomini in divisa che si sono schierati davanti per non farli passare, c'è stato insomma un bel po' da fare, ecco.
Sì, tra l'altro appunto noi spesso all'interno di questo spazio andiamo a raccontare di storie che avvengono dalle vostre parti, che emergono dal Trentino. Questo sia ovviamente per dare un minimo di rilevanza per quanto possibile alle vite sottratte di queste persone, sia per la necessità di descrivere la ricorrenza di certe dinamiche, ma soprattutto perché dalle vostre parti, grazie all'intervento di compagne e compagni e insomma alla percezione anche di pezzi di popolazione che si è sviluppata nel tempo, si rompe la normalità, non vengono assimilate nel tessuto, nel fango immobile della normalità che tutto, in cui tutto sprofonda, e questo è un dato veramente importante.
Sì, io devo dire che sono molto contenta delle diverse assemblee che si sono sviluppate a partire da questi avvenimenti così tragici, però diciamo che le cose che sono venute fuori sono un'assoluta fiducia nelle forze dell'ordine e un'aumentata sfiducia nei confronti di giornalisti, mass media e magistrati. Cioè, mentre noi ce le ricordiamo, ce l'abbiamo quasi nel DNA, dovendo parlare di qualcosa di cui non so bene cos'è. Per quanto riguarda la gente che frequentiamo, insomma, le persone con cui abbiamo organizzato diverse cose negli anni, si vede che hanno bisogno di ulteriori conferme per far entrare questa cosa nella coscienza, e diciamo che questi ultimi avvenimenti penso che abbiano dato una bella spinta in questo senso. Tant'è che ci sono alcuni giornalisti che hanno cercato insomma di avvicinarsi, e è stato detto che non c'era bisogno di loro, ecco.
Benissimo, senti Sabrina, noi ti ringraziamo davvero.
Io ringrazio voi.
Un forte abbraccio a te e a tutte le compagne e compagni del Trentino.
Grazie, un abbraccio a voi.
Buone lotte.
Ah, posso usarvi per portare un saluto di solidarietà da parte del Cabana alla compagna che è stata colpita a proposito da un lacrimogeno in Bastura?
Certo, sempre a proposito di armi non letali.
Esatto.
Un abbraccio, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.